grazie mille a Silvia Castoldi per essere con noi questa sera con il gruppo di lettura Stramonio e inizierei subito a parlare insieme a te di questo libro molto bello, a mio giudizio, composito, complesso, che è Le sette lune di Malia Almeida, scritto da quest'autore dello Sri Lanka che si chiama Shehan Karunatilaka, un libro che ha vinto il Booker Prize e che tu hai avuto la grazia di tradurre per noi. E allora, la prima domanda che ti faccio con grande curiosità, potrebbe essere una domanda banale, ma davvero me lo sono chiesta quando ho così fissato l'appuntamento e saputo che saresti stata nostra ospite, è quali sono state le sensazioni, anche le emozioni proprio, anche proprio più viscerali che tu hai provato nella lettura di questo libro, quando ti sei per la prima volta approcciata a questo testo, che è un testo così particolare.
Ma Anna, io ho cominciato a leggerlo, praticamente mi è sembrato di piombare in una specie di turbine, perché il libro comincia velocissimo e io come lettrice, perché io leggo i libri prima di tradurli, perché devo farmi, devo sentire lo stile, devo sentire il tono, devo capire qual è la voce dell'autore, e io come lettrice mi sono stata totalmente sopraffatta da questa specie di tourbillon incessante di immagini, suoni, odori, rumori, creature, entità di tutti i tipi, demoni, morti senza pace che tornano e cercano di vendicarsi sui vivi, e così, anche creature che magari noi non conosciamo perché non fanno parte della nostra cultura, della nostra mitologia, insomma, invece sono cose veramente loro. E questa cosa qui mi ha colpito moltissimo, tant'è vero che appunto questo fatto di dare la voce ai morti e agli spiriti dell'aldilà è una cosa che mi ha veramente, cioè, è stata un grande piacere. Chiaramente non è stato facile, però sono stata molto contenta di averlo fatto.
Sì, hai parlato subito di questo mondo dell'aldilà, infatti che si propone subito al lettore. E il libro, come dire, già dalle prime pagine, si presenta come un libro davvero molto originale, non solo perché presenta appunto questo mondo un po' dantesco, in cui ci sono demoni e creature, non sempre, come dicevi tu, a noi vicine. E allora volevo capire con te, qual è stata anche la fatica di capirle queste creature e di avvicinarti in un certo senso anche a parole che non sono, della lingua, diciamo, principale del libro, perché il libro è in inglese, però noi troviamo, fin dalle prime pagine delle parole che all'inglese non appartengono, ma appunto appartengono a quella che è la tradizione linguistica dello Sri Lanka, quindi il singalese, se non erro, è il Tamil.
Assolutamente sì, che sono tra l'altro due lingue completamente diverse, che si scrivono con due alfabeti diversi. Io a un certo punto ho cominciato a distinguerli quando vedevo una scritta, dicevo questo è singalese, ed effettivamente sì, c'è questa corrente sotterranea che attraversa tutto il romanzo, che è cioè la lingua e il mondo che la lingua racconta, e la conflittualità di questo mondo, una conflittualità molto violenta, in cui appunto le parole di queste lingue emergono dall'inglese come quasi in un estremo tentativo, da un lato, di non essere sopraffatte dall'inglese stesso, che è una lingua che comunque domina e predomina anche in tutte le ex colonie inglesi più o meno, ma soprattutto il tentativo di non farsi annientare l'una dall'altra, cioè il tentativo di resistere al tentativo, per l'appunto, da parte di una lingua di annientare l'altra nelle persone dei suoi parlanti. E quindi sì, queste parole sono come un filo rosso che emerge, sono molto importanti. Io ho parlato con lui al telefono, me le sono fatte un po' spiegare, perché sennò in certi punti non ero sicurissima di aver capito alla perfezione quello che c'era scritto. Però ci siamo messi d'accordo e abbiamo stabilito che non era il caso di mettere un glossario, perché alla fine, se sarebbe diventato come un modo per metterle tra parentesi, no? Cioè dice, vabbè, mettiamo tra parentesi una cultura, mettiamo tra parentesi una lingua, anzi due, perché sono due in realtà, e no, non lo facciamo. L'esperienza di straniamento che questo libro suscita nel lettore a così tanti livelli deve rimanere questa, cioè questo è l'approccio che il lettore deve avere nel libro, deve, come uno che non sa nuotare viene buttato da una barca deve, o impara o affoga fondamentalmente.
In effetti, effettivamente bisogna imparare subito a nuotare in questo libro,
Eh sì.
perché la prima cosa che notiamo, ed è straniante, e fa parte di tutto questo, come dire, questa volontà di mettere in scacco un po' il lettore e di portarlo in un mondo che è un mondo dove i confini sono sostanzialmente molto labili, no? Si intrecciano, le dicotomie sono presenti e nello stesso tempo, come dire, si sciolgono, ecco. E tra questi, appunto, questi elementi c'è il fatto che tutta la narrazione è portata in seconda persona singolare. E questo è veramente un elemento originalissimo, di uno,
Sì.
io non ho memoria, sinceramente non ho mai.
Allora, sì, ci sono sicuramente, esistono sicuramente dei romanzi scritti in seconda persona. Io in questo momento non me ne ricordo nessuno. Senz'altro è una cosa che è già stata fatta, però resta comunque una scelta molto particolare, perché in effetti stabilisce quasi una specie di, da un lato crea con il lettore una forma di intimità che è diversa, forse ancora più profonda di quella che si genera quando la voce narrante parla in prima persona. E nello stesso tempo crea una dicotomia, cioè come se la voce narrante se stesse si scindesse in due, cioè da un lato c'è chi vive l'entità morta, viva, via di mezzo, tipo gatto di Schrödinger, che vive la serie di eventi che vengono descritti nel romanzo. Dall'altro c'è un'altra entità che osserva, giudica, fa commenti, è sarcastica. L'io due prende in giro l'io uno, chiamandolo tu. E questo secondo me è molto interessante. Viene anche teorizzato dall'autore stesso, che a un certo punto dice: Ah, ti sei sempre pensato che fossi tu la voce fuori campo che commentava la tua giornata, no? Ed è alla fine, secondo me, quello che succede nel momento in cui il protagonista fa una certa scelta. Non so, l'avrete letto tutti, immagino, quindi non faccio spoiler.
Brava.
Ecco, vabbè, ok, diciamo che nel finale questa dicotomia si scioglie ed è nel momento in cui il tuo e l'io, o i due i si mescolano, finalmente si riconciliano, diventano uno, che effettivamente il protagonista riesce a trovare dopo la morte la pace che cercava.
Ma infatti la morte è un elemento fondamentale qui, perché è, come
Sì.
dire, come se fosse il momento della scissione, no? Ma che porta in sé una riflessione sull'esistenza, sul punto ciò che è vita e ciò che è morte, ciò che è senso della vita. Allora, tra tutte le definizioni del romanzo, è stato definito in tanti modi e forse nessuna lo comprende in tutto e per tutto, perché il romanzo va davvero, mescola generi differenti, lui gioca con i generi e gioca anche con gli stili narrativi, a mio giudizio, è molto bravo sia nelle descrizioni, nell'aspetto più, come dire, più legato appunto alla descrizione degli ambienti, sia molto abile nel portare avanti delle tesi attraverso il dialogo tra i vari personaggi. E poi appunto riesce a parlare di storia, riesce a dare il ritmo del giallo, però è anche un romanzo filosofico, a mio giudizio. E visto che so che hai un background tu filosofico, vorrei chiederti un po' di entrare nel cuore, in questo cuore, in questa parte del romanzo, per aiutarci anche un po' a leggerlo meglio, visto che tu hai, non so quanto tu ci abbia lavorato.
In termini di tempo,
Sì.
cioè, ci ho messo circa 3 mesi per tradurlo.
Ecco, quindi, come dire, ti sei soffermata sul romanzo per lungo tempo. E allora volevo un pochino farmi aiutare da te, no? A trovare delle considerazioni che possano essere appunto per noi utili, una nuova chiave di lettura o una chiave di lettura che di conferma. Allora, innanzitutto questa idea che sostanzialmente il senso della vita non si sciolga in un Dio che ce lo presenta, non c'è karma, non c'è Dio, non c'è una religione che ci possa, come dire, soddisfare in tutto e per tutto. Lui ci porta un Dio che è un Dio sostanzialmente che è assente per certi versi, però è un po' un tutto. Più volte ci riporta un movimento, quasi un'energia divina, che non ha in sé né il positivo né il negativo, è per questo che la dicotomia si scioglie, ma le
Sì.
comprende entrambe. E
Sì,
quindi.
assolutamente sì, perché alla fine questa energia è una forma di panteismo sostanzialmente, cioè tutto, Dio è in tutto e quindi ciascuno di noi è parte di questa energia cosmica che poi è quella che ci porta avanti, c'è cioè questo grande fiume in cui noi scorriamo e che lentamente ci porta attraverso una serie di tappe che dovrebbero essere un momento di ulteriore illuminazione. Ed è strano perché alla fine del romanzo il protagonista dimentica quello che gli è destinato a dimenticare tutto quello che gli è capitato. E quindi sì, certo, è vero che noi siamo parte non esiste un Dio trascendente come quello a cui noi siamo abituati nelle religioni del libro, cioè delle grandi religioni monoteiste. Esiste qualcosa che ci comprende, che ci abbraccia tutti, ma nello stesso tempo e questo è molto orientale, ci spinge a non attaccarci, cioè noi non dobbiamo pensare che questo particolare quadro mentale in cui ci riconosciamo in questo momento sia noi, è uno dei tanti che siamo stati e che saremo ogni volta in maniera diversa, e appunto il prezzo della pace è proprio quello di rinunciare a questa particolare finita e definita incarnazione di noi stessi per andare avanti, e che tra l'altro ha anche questa visione filosofica, anche un riscontro nella realtà materiale delle persone vive, nel senso che anche in una situazione come quella che viene descritta nello Sri Lanka della fine anni 80, dei primi anni 90, l'unico modo che si ha per superare la sanguinosa carneficina in cui tutti sono immersi è proprio quello dell'oblio, cioè a un certo punto bisogna, non nel senso che si debba necessariamente perdonare, ma nel senso che si deve fare un passo avanti. Altrimenti si rimane per sempre prigionieri di quello che è il proprio legittimo, perché è legittimo rancore, però con rancore non si va da nessuna parte.
Certo, ed è questa la differenza che, come dire, viene portata avanti, cioè viene interpretata dalle due anime che lui incontra, due tipi di
Certo,
anime che lui incontra nel mondo dei morti.
sì, che alcuni hanno detto che c'è un'entità femminile che sarebbe una specie di Beatrice e c'è un'entità maschile che qualcuno ha paragonato a Virgilio, ma io non sono d'accordo perché Virgilio è una guida ben disposta e amorevole nei limiti delle sue possibilità, no? Prima di consegnare Dante a Beatrice gli fa fare un bel giro turistico e gli spiega un sacco di cose, mentre il personaggio maschile è proprio il simbolo di questo, cioè di una persona che non vuole, si rifiuta di abbandonare quella sua particolare fase della vita cosmica perché ritiene che sarebbe un tradimento e quindi non vuole rinunciare al proprio legittimo rancore. In questo modo però si inserisce in una spirale senza fine che non è evidente che è sterile. che non può portare da nessuna parte.
Questo personaggio è Sena, il quale dice appunto: la vendetta è un vostro diritto, il mondo non si correggerà da solo, pretendete giustizia, il sistema vi ha tradito, il karma vi ha tradito, Dio vi ha tradito sulla terra e anche quassù, e quindi dite, dovete continuare a pretendere giustizia anche a costo di rimanere, come dire, continuamente legati alla vostra vita, mentre la dottoressa, che è invece l'anima più simile appunto a quella di Beatrice, cioè quello che lo conduce poi verso la luce, è interessante perché
Lei è
dice: io non
una
so.
che invece al suo rancore ha accettato di rinunciare, perché anche lei
Esatto.
avrebbe grossi motivi di rancore, visto la fine che le hanno fatto fare,
Tra
e da
l'altro
viva.
leggevo, non so se me lo puoi confermare, che la dottoressa fa riferimento a un personaggio, a una persona
Sì,
realmente esistita nello Sri Lanka.
cioè è vero, è così, cioè fa riferimento a una persona realmente esistita che ha scritto determinate cose ed è stata uccisa, tra l'altro dai tamil stessi, perché naturalmente cosa succede in una situazione così incancrenita come quella che viene descritta lì nel romanzo? A un certo punto i tuoi nemici peggiori non sono la parte avversa, perché quelli ci sono, tu sei da una parte, lo sai, con loro puoi sempre trattare, sono i tuoi rivali che vogliono cercare di sottrarti consensi all'interno della tua fazione, della tua parte, e questo è il risultato. Del resto si vede benissimo, c'è questa foto emblematica su cui ruota molta della storia, dove si vedono un colonnello delle Tigri Tamil, un ufficiale dell'esercito srilanchese, un trafficante d'armi britannico, che parlano tra di loro all'interno di una capanna nella giungla. Questo già dà l'idea dell'inevitabile, cioè quella che mi piace chiamare la mafiosizzazione di questo tipo di situazione. Era così, secondo me, anche in Irlanda del Nord prima che arrivassero i benedetti accordi del Venerdì Santo, perché a un certo punto questo tipo di movimenti clandestini inevitabilmente assumono dei connotati di un'organizzazione mafiosa, perché hanno bisogno di un controllo assoluto del territorio e perché non possono permettersi di tollerare il benché minimo dissenso.
Ecco, questo è interessante. Vorrei attaccarmi a due cose che hai detto, due parole. Allora, il dissenso, il benché minimo dissenso, perché ho trovato in questo libro, oltre a, come dire, a un diniego del Dio assoluto, quello che noi conosciamo attraverso le religioni monoteiste, anche un rifiuto di tutto ciò che, di tutte quelle posizioni che sono fondamentaliste e assolutiste. Perfino l'ateismo, lui prende in giro se stesso all'inizio del libro dicendo: hai creduto, cioè, se ti sei preso il gioco del gregge, pensando quel gregge che andava alla messa, che andava in moschea, che tu consideravi quasi sciocco, no? Quasi stupido, adesso non ritrovo la citazione, ma se vuoi la ritrovo subito, e poi alla fine non pensavi che aveva veramente ragione il gregge, tu pensavi di essere l'unica ad aver capito cosa ci fosse nell'aldilà, invece in realtà non lo sa nessuno e di questo bisogna prendere atto. E quindi lui critica qualsiasi posizione assoluta, anche quelle ideologie politiche che comportano, come dire, l'affermazione di una verità unica e definitiva.
Certo, difatti è così, lui stesso, perfino, se vogliamo, perfino come dire, il suo orientamento sessuale, no? Che lui è gay, va bene, però si prende gioco perfino di questo alla fine, perché ritiene che nulla debba essere assolutizzato, e infatti questo si combina in parte anche con un suo essere sfuggente, che non ha uno dei lati migliori del suo carattere, però comunque diciamo che tende a svicolare da qualunque definizione di se stesso che sia, come dire, dogmatica in qualunque modo. E lo fa sì anche nei riguardi soprattutto anche, anzi, nei riguardi delle posizioni che in realtà gli sono più vicine. tra cui appunto l'ateismo stesso, c'è anche un personaggio, c'è dell'ateo morto che anche lui dice: io credevo che non esistesse niente, invece mi ritrovo qui in questo posto assurdo che sembra appunto l'ufficio passaporti, con la gente in coda che non sa dove andare, e gli sportelli sono chiusi, gli uffici sono chiusi e ti rimandano di qua e di là, e uno si incavola e dice: cosa sono morto a fare se poi devo andare a finire qui?
E un'altra parola tu hai utilizzato che è quella di verità. Anzi, no, hai usato, scusami, la parola foto, che io ho associato alla verità. Perché lui, allora, l'elemento delle foto è un elemento molto importante all'interno del libro. Le foto sono un elemento prezioso che non solo testimonia la vita di Mali, ma testimonia anche quella che per lui è la verità. E lui tiene all'affermazione di queste foto, necessita della possibilità che tutti vedano queste foto.
Sì, perché è convinto che in questo modo di poter cambiare le cose, no? Lui ritiene che basti far emergere la verità grazie alle foto per determinare un cambiamento e forse, chissà, addirittura la fine del conflitto. E poi invece si rende conto che non è così, perché alla fine uno la verità la può squadernare quanto vuole, ma se gli altri non sono disposti a vederla, non c'è mostra fotografica che tenga. E quindi anche lui mette tra parentesi anche la fede del protagonista nel potere della sua arte e del suo mezzo espressivo, no? Cioè lui questo sa fare, è così che lui racconta il mondo,
Infatti,
però può non essere sufficiente.
esatto, allora hai detto un'altra cosa, mi ricollego sia a quello che dice lui nel libro attraverso le parole della dottoressa, quando lui dice alla dottoressa: ho bisogno che il mondo veda quello che ho visto io, e lei risponde: questo è ego, è pura illusione, perché appunto tra l'altro è il tuo punto di vista, tu hai usato una parola, cioè la
Certo.
narrazione. Allora, ancora una volta emerge anche un potere della narrazione e un potere delle parole, perché se da un lato la fotografia, che è pura verità, come se fosse vorrebbe essere l'affermazione di una verità scevra dal punto di vista del narratore, in realtà non lo è per definizione. Lui poi però ci racconta del potere delle storie. C'è un passaggio che io trovo illuminante all'interno del libro, e dice: vuoi chiedere all'universo la stessa cosa che vogliono chiedere tutti gli altri? Perché siamo nati, perché moriamo, perché deve esserci qualcosa. E l'unica risposta che dà l'universo è: non lo so, stronzo, piantala di chiederlo. L'al di qua è disorientante quanto l'al di là, il mezzo è arbitrario come laggiù. E così inventiamo storie perché abbiamo paura del buio. Allora,
Sì.
questo in realtà lui ci sta dicendo forse qualcosa anche del suo intento, che se è vero che
Certo.
non può raccontare, come dire, una verità assoluta definitiva dello Sri Lanka, però attraverso questa storia forse ci può, come dire, dare un senso che è più ampio, non solo sullo Sri Lanka, sulla sua verità, del suo paese, un racconto che ci porta al suo paese, ma ci porta, come dire, un'idea di mondo.
Sì, un'idea di mondo che è quella di un mondo che è caotico, non ha un senso ultimo che noi possiamo raggiungere in qualche modo o che è garantito da qualcuno, però se noi con tutta l'onestà che di cui siamo capaci ci sforziamo di mostrare questo caos e di far vedere che a questo caos si può sopravvivere, ci si può orientare all'interno, sia pure a prezzo di fatiche, di errori, eccetera. Allora, questo magari non darà un vero ordine al mondo, ma ce ne restituirà un'immagine in cui noi riusciamo in qualche maniera a riconoscerci. E questo è, sì, raccontiamo storie perché abbiamo paura del buio, abbiamo paura della morte. i nostri antenati quando si trovavano a mangiare il mammut dopo essere andati a caccia, sicuramente raccontavano storie, hanno fatto le pitture di Altamura. Io ho sempre desiderato con tutte le mie forze poter essere una mosca che torna indietro nel tempo, si mette lì nel buio e ascolta quello che dicono i nostri antenati delle caverne e che tipo di storie si raccontano. E questa cosa qui è quella che viene fatta sempre da tutti. In tanti modi, chiaramente con la parola scritta, con le immagini, con le foto, ma prima anche con quadri di vario tipo, ma anche in altri modi, cioè, secondo me anche con la musica, per esempio, anche se è un'arte asemantica, però lo stesso, se uno ascolta Bach, lo sto dicendo perché sono andata ad ascoltare Dove si fa qui a Bolzano, cioè, gli sembra che di fronte a lui si spalanchi questo universo con queste note meravigliose che si rincorrono e formano un'armonia stupenda, e quindi diceva una sfida contro il caos.
Bellissimo, grazie. E allora, prima di lasciare spazio anche alle altre domande, agli altri interventi, alle altre curiosità, ho ancora qualcosa da chiederti. Allora, innanzitutto tu che di storie, come dire, vivi, che le ascolti perché devi ascoltare voci
Certo.
diverse, no? E poi ce le riporti, appunto, dicevo all'inizio, averti come ospite mi ha reso molto felice anche perché tu per me sei la voce di Elisabeth Strauss e io ho conosciuto Olive Kitteridge attraverso le tue parole, perché è vero che ha scritto l'originale Elisabeth Strauss, però per me sei tu quella che, come dire, ha tradotto nella mia lingua. Quindi innanzitutto un grande grazie. E poi tu traduci anche, hai vinto un premio per la traduzione della fantascienza, di
Sì.
un libro di fantascienza. E allora ti chiedo, ho letto su un'intervista all'autore, adesso non ricordo, forse su Repubblica, lui diceva che, diceva così, il mio è un esperimento di fantasy e fantascienza,
Sì.
riguardo al fatto che spesso che hanno associato il libro al realismo magico di Márquez, eccetera. Lui diceva c'è una barriera sfocata tra il fantasy considerato bassa cultura e il realismo magico giudicato come alta cultura. Sono entrambe forme di espressione valide. E allora vorrei una considerazione su questo da parte tua, proprio su questa, un po' questo
Ma
pregiudizio che.
guarda, questo pregiudizio nei riguardi della letteratura fantastica in Italia effettivamente ha una storia lunga e fondamentalmente deriva dal fatto che comunque noi abbiamo avuto quest'idea molto della letteratura come impegno, della letteratura che si sforza di indagare sulla realtà, e mentre la letteratura fantastica sarebbe, da questo punto di vista, letteratura di evasione. Tant'è vero che quando si trovano di fronte a un autore che usa il fantastico, che racconta storie fantastiche, sentono il bisogno di catalogarlo diversamente per poter continuare a mantenere questa distinzione, che in realtà è una distinzione di lana caprina, cioè che non esiste davvero, nel senso che esiste una distinzione tra libri scritti bene e libri scritti male, e forse, ma anche se neanche di questo sono del tutto sicura, tra libri scritti per il puro desiderio di far passare ore piacevoli e libri invece magari scritti anche con il desiderio di suscitare riflessioni e di far emergere anche una lingua, un modo, una lingua oltre che un mondo. Però queste distinzioni, che sono sempre molto difficili poi da definire, tutte le volte che uno cerca di definire gli si sfarinano tra le mani, secondo me sono trasversali ai generi, nel senso che di qualunque genere si possa parlare ci sarà sempre ci saranno sempre esempi eccelsi ed esempi un po' da quattro soldi, perché allora, se vogliamo, i fratelli Karamazov è un grandissimo romanzo, e tra le varie cose è anche un romanzo giallo. Ed è anche adesso non mi ricordo come si dice in italiano, i procedural, quei romanzi che hanno come elemento fondamentale un processo con gli avvocati che parlano. Vabbè, questa cosa qui. E quindi appunto sì, ha ragione lui, tra l'altro Caro Natale cita anche Kurt Vonnegut, che è un grande autore di fantascienza, tra le sue fonti principali, oltre naturalmente al realismo magico che dicevi tu, anche Salman Rushdie, oltre che Gabriel García Márquez, ma lui parla di Kurt Vonnegut, e in particolare cita un romanzo che sì, è un romanzo di fantascienza, ma è anche un romanzo terrificante sul bombardamento di Dresda, che è Mattatoio 5, quindi cioè, si può usare la fantascienza per parlare di cose serissime e terribili. E quindi lui giustamente ha deciso di spaziare e di non lasciarsi rinchiudere in un genere solo, tant'è vero che appunto c'è l'elemento giallo, c'è l'elemento fantastico e tanti altri elementi che si mescolano tra di loro e danno luogo a questo turbine di cui parlavo all'inizio, in cui uno è immerso nella lettura.
Ultimissima domanda da parte mia, se invece hai citato vari autori e varie opere che appunto vengono collegate al libro, no? Dai critici, dai giornalisti, ma tu invece quando l'hai letto hai avuto invece, non so, una connessione che non sia una di queste, no? Ti ha ricordato un'opera, un libro che hai letto, qualcosa che ti ha risvegliato, questa lettura ti ha risvegliato? Ha risvegliato
Ma
in te.
guarda, in verità mi ha colpito proprio perché non somigliava a niente che avessi letto prima. Dopo, quando leggendolo più meditatamente, man mano che lo traducevo, allora ho cominciato a vedere che c'erano tutti questi elementi di cui abbiamo parlato. Però io all'inizio mi sono proprio tuffata dentro e me lo sono letto tutto dicendo: cavolo, io questa roba qua non l'avevo mai vista, è pazzesco.
Fantastico. Ultimissima cosa, e poi davvero passo la parola a chi vuole intervenire. Ho letto anche sulla lettura, credo, che c'è stata una versione precedente a questo romanzo, del romanzo
Sì. È
stesso, che si intitolava Chat with the Dead.
vero, è vero. E lui l'aveva pubblicato all'inizio con questo titolo per una casa editrice srilanchese, di cui adesso non ricordo il nome, confesso. E però poi ha cercato un editore che potesse, come dire, dare una maggiore diffusione a livello anche internazionale al romanzo. E gli è stato chiesto di fare alcune modifiche perché probabilmente i riferimenti al mondo, alla mitologia locale erano tali per cui magari un lettore occidentale avrebbe fatto una certa fatica, e quindi lui l'ha un po' rimaneggiato, però ha anche dichiarato di essere molto contento del risultato finale, tant'è vero che lui ha detto: la versione definitiva, quella che io sottoscrivo del romanzo, è questa qui e non quella precedente. Però rimane questa cosa di Chat with the Dead, perché loro perché comunque molti capitoli si intitolano Chat with, chiacchiere con l'ateo morto, con la dottoressa morta, con il terrorista morto, eccetera, eccetera, insomma.
Perfetto, grazie.